Sì, a proposito di questo, sto lavorando insieme con Corrado Accordino a un'ulteriore versione della commedia. In cui ci siano due personaggi, due persone, due o tre persone, e che le due persone, una figura femminile e una figura maschile, rappresentino tutti i personaggi, tutte le varie entità pensanti della commedia. Cioè, stiamo lavorando, io voglio lavorare a una sintesi tale per cui questa macchina A pensante, che è stata la commedia, e come già si sentiva anche in questo barlume, in questo frammento, possa rappresentare e mette in luce proprio questo suo mancamento. Cioè, noi stasera diciamo di questa mente che è rappresentativa, che rappresenta, che produce immagine, che produce parola, che produce questo oggetto astratto. E io dico da anni che la mente si deve abituare al fatto che in questo di poter, nel momento stesso in cui agisce il suo elemento astratto, il suo elemento simbolico, in questo suo partecipare di questa realtà che esce dalla mente, fondare un altro livello della mente, cioè una A-mente, in cui questa rappresentazione, che è un punto di sicurezza della mente, in cui questo linguaggio, che è il linguaggio che è continuamente, che rimanda continuamente a un significato, e quindi rimanda continuamente a una realtà già prestabilita, possa cessare di questo e possa rimandare continuamente al suo poter non essere da una parte, e poter non essere, cioè a queste due facce, anche il discorso che sto facendo, da una parte sottrae l'elemento simbolico, sottrae il significato, dall'altra parte lo propone, cioè voi capite quello che io sto dicendo, almeno in parte, c'è un significato, ma questo significato è accompagnato da un processo mentale mio, che sto ponendo, il quale continua a sottrarre questo tipo di significare per poter includere nuove correlazioni, nuovi link, nuovi ponti, tali per cui la rappresentazione possa cessare di questa specie di questo suo innamoramento narcisistico, come l'ha chiamato Luciano, e cioè che l'oggetto rappresentato possa venir meno. E in questo venir meno, almeno per quello che è stata la scoperta attuale, questa scoperta in questi anni, questo venir meno ha dato luogo al fatto di un'attività di tipo diverso, che non era quell'attività di tipo linguistico che fino adesso si era appunto configurata, il linguaggio stesso configurandosi si era immaginato e si era predisposto a poter in quel modo essere, e soltanto essere in quel determinato modo. L'esperienza di tutti questi anni, l'esperienza della mia stessa storia di questa discontinuità, è il fatto che esiste un non essere diverso, e di poter essere un non essere di tipo differente, in quale si mostra in un certo modo e ha una lingua, la quale lingua, un linguaggio, il quale linguaggio può discontinuamente perdere il suo stesso legame con se stesso. D'altra parte questo è tutto il discorso, è tutto l'ambito in cui il Novecento si è mosso, dalla scoperta dell'astrazione in poi, si è mosso alla scoperta, alla ricerca del fatto di poter disconnettere il significato, di poter porre un alcunché che era l'afasia del linguaggio stesso, senza tuttavia ancora scoprire il fatto che c'era una via differente che la via mentale, che è quella che noi poniamo. Io spero che ne sia qualche barlume arrivi di questo discorso che, di cui sono cosciente della sua complessa articolazione delle radici che pone, delle radici che non sono, che in questo modo non sono soltanto più intuitive, ma che si intrecciano continuamente con la storia del pensiero dell'Occidente. Sì.
Cioè, con questo linguaggio linguaggio diverso, il pensiero diverso scritto dall'aforisma. E con anche la parola che è diversa un po' rispetto al significato che sfugge, che non è così legato al significato, si potrebbe si vede una realtà che è poco diversa da quella che è. Nel senso che quando vedo la realtà è in un certo senso tutt'uno con me e non c'è differenza.
Non c'è discontinuità.
Non c'è discontinuità. Invece la possibilità avrebbe che rispetto alla mia visione la realtà sia in perfetto diversa, creerebbe subito da unità due entità. Cioè, la mia mente che vede la realtà è la realtà che è diversa. Non so se è possibile, immaginabile. È questo che si intende come la morte del pensiero della consapevolezza, in un certo senso. Cioè, perché io che guardo la realtà, e la realtà in ogni momento, come dice anche Luciano, si rispecchiano. Cioè, il pensiero si rispecchia e non c'è mai nessuna differenza, non c'è mai nessuna discontinuità. È tutto sempre identico a sé.
È tutto sempre completato, in un certo senso. Cioè,
è già conchiuso, no? Cioè,
sì.
Cioè, non è mai aperto ad altro. È già tutto così.
È già tutto dato, è già, in un certo senso, come già grandi pensatori hanno pensato, non c'è nulla di nuovo, non c'è mai nulla di nuovo. Mentre in questo tipo proprio di alterità il fatto è che è tutto continuamente nuovo, cioè il fatto che è continuamente nuovo il fatto stesso che io in questo momento sia esistente, o che in questo momento stia parlando, o che sia un parlante, perché alla radice non c'è nulla che è fissato, ma non che è fissato così a capocchia, nulla che è fissato, ma perché la sua radice è il fatto che il pensiero, il quale è il pensiero rispecchiante, ha assunto la sua discontinuità, è morto in quanto pensiero fissante, è morto in quanto procedimento vivente, e quindi questo procedimento ha assunto in sé, in un certo senso, la il suo totale stordimento, che da una parte, secondo Agamben, Benjamin, Heidegger, cioè tutta questa, come accennava prima Luciano, lo stordimento, il perdere di solito porterebbe a uno stordimento, e questo stordimento potrebbe portare, il perdere la coscienza, porterebbe al fatto di intrecciarsi con l'animale, con la cosa. Mentre questo stordimento, chiamiamolo così, nel fatto della perdita e della cesura, cioè della perdita totale, e quindi del perdersi totalmente, e quindi del mancare totalmente, di questa vista da questo lato, potrebbe essere la malattia totale della specie, cioè la specie che accetta il fatto della sua immaturità totale, e quindi della sua malattia profondissima. E in questa sua malattia profondissima è come se si spalancasse un altro orizzonte, perché ha accettato questa alterità. Questa è una delle possibilità di spiegazione, cioè di dare linguaggio al fatto che manca, che esiste, cioè che una a mente parla un certo tipo di lingua, quale lingua? Il fatto è che ha perso del tutto la sua significazione, ma non recentemente, tutto il Novecento racconta questa storia, soltanto che questa storia galleggia sulla ancora non definitiva perdita di Dio, non definitiva perdita del significato, la non definitiva perdita, cioè, come diceva Luciano l'altra volta, speriamo in un Dio che ci salvi, ma non c'è nessun Dio che ci salva. Cioè c'è il fatto che molto probabilmente, cioè quello che è un'esperienza poi di fronte a questa esperienza, quello che è una testimonianza di questa realtà, in realtà il fatto è che è un altro luogo che si è messo a posto un'attività che io chiamo pensante perché non so come altro chiamarla, ma che ha la sua origine, al suo principio, alla discontinuità del pensiero, cioè non è più neanche un atto pensante. Perché comunque il pensiero, per quello che noi conosciamo nella civiltà occidentale, è un pensiero organizzativo, è un pensiero simbolico, è un pensiero che rimanda altro. Questo è un pensiero, è un atto che non rimanda a nient'altro, che non ha sé, che questo essere a sé non è niente, è la sua nientità assoluta, è la sua continua morte.
Può anche dire che l'uomo è la malattia dell'animale. E così come per parlare dell'esperienza del Novecento per quanto riguarda il teatro, mi sembra che sia evidente, per esempio, il rapporto a questo, quanto diceva Artaud a proposito della metafisica in atto nel teatro. Perché è chiaro che se la parola ad essere gesto non può essere un oggetto rappresentato. Se nel teatro che Artaud criticava, cioè il teatro verboso dei testi in cui una cosa era appunto rappresentata, non portata in scena, e questo ci aiuta a capire qual è la differenza che si viene a creare nella sospensione e in un altro tipo di parola che non è dominata, ma che non, di cui nessuno può definirsi padrone, che se no sarebbe semplicemente una proiezione di quanto è già nel cervello. È il motivo per cui il mondo può essere nauseante, in quanto non è altro che la proiezione quando c'è nel cervello, per cui non c'è veramente niente di nuovo. Semplicemente il cervello pone al di fuori quello che è dentro e alla fine non fa che ritrovarsi, non ne esce.
Però contemporaneamente quello che la scoperta di questo stadio è il fatto che il cervello sembra il fatto che la sua finalità, ma non finalità in termini teleologici come finalismo, ma che la sua fine è fatto di scoprire che tutto è generato per il finire. Se tutto è generato per cui l'attività vera del pensante è che pensa il suo finire, cioè che il finire, che il pensiero è la sua stessa fine. e cioè la sua cessazione produce questa fine, questo finire, e questo finire, che questa morte astratta, come l'ho chiamata, è l'attività più alta del pensiero, il quale dà luogo al linguaggio, dà luogo a quella che è l'attività, uno degli stadi dell'attività umana. Vabbè, adesso.
Volevo un attimo dire di questa tesa, soltanto di questo fatto, del fatto rappresentativo, per cui è la tesa di Raffaello Rovesciato, e che in qualche modo ricorda, rimanda appunto alla commedia, al fatto della città rovesciata, nella commedia c'è la città rovesciata, di questo pensiero rovesciato, di questo questo suo stesso finire, e qui c'è la testa di Raffaello che in questo suo rovesciamento può raccontare un alcunché, che è questo sfondo che si fa sempre più fondo, sempre più assente, facendo comparire il bozzetto di una testa, che è la sua stessa testa, e che è la testa all'interno di questa alterità di cui stiamo parlando. Adesso farò 5 minuti di musica, allora.
con questo risoluto.